Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Qui abbiamo un ospite, devo dire, che è entrato nel nostro studio stamattina dicendo: guardate, io mi sono vestito come per andare all'università. E questo ci riporta già nel nostro ambiente di Eurofonica, degli studenti universitari. Do il benvenuto a Mario Fuerore, Movimento 5 Stelle, left all'interno del Parlamento Europeo, che è ferratissimo sulle tematiche, ma vi do un'anticipazione. Ci vedremo con Mario e con tutte le radio universitarie a maggio. In questo talk vi racconterò qualche cosa di più anche sul Festival delle Radio Universitarie che l'Associazione Raduni organizza e dove dedichiamo anche sempre uno spazio di ricordo ad Antonio Bartek e alle tematiche europee con Eurofonica. Ma adesso benvenuto Mario, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Non sei il primo arrivato, insomma la prima volta che sei ai microfoni con noi, sei di casa.
Certo.
Dicevamo all'inizio, abbiamo sentito anche un contributo di Brando Benifei, diciamo, con voi deputati giovani. Abbiamo iniziato da tempo un percorso dove non c'è solo uno scambio, chiamiamolo informativo, ufficiale, standardizzato, ma andiamo a fare un dibattito. Quante volte, Mario, ci siamo messi a farci delle battute su alcune tematiche, e tante tematiche in questo momento ritornano nelle nostre orecchie in qualche modo dicendo: forse l'avevamo detto, lo potevamo prevedere. Una di queste è la situazione della Georgia, ma anche in questi giorni c'è stata tutta la cerimonia del Sakharov Prize. Volevo chiederti un pochettino, da eurodeputato, da giovane eurodeputato, quanto per te è importante anche questo simbolismo dei premi, o per esempio del ricordo di Antonio e Bartek in questi studi, perché si continui a viaggiare nell'ideale europeo.
Prima di tutto vi ringrazio sempre, è un piacere stare con voi, e devo dire la cosa che mi piace della rete universitaria, delle radio e di Eurofonica, è proprio il collante che si crea con una classe giovanile di universitari che si affacciano ai temi europei. Io che ho affrontato per la seconda volta una elezione europea quest'anno, devo dire che i giovani mi sembrano un po' più avanti rispetto ad altri tipi di categorie sulle questioni europee. È un'azione di merito, va data a voi, perché se apriamo un tema, se un focus, se facciamo capire che l'Europa incide su materie che poi ricadono nella vita di tutti i giorni, che possono essere anche le questioni ambientali o le questioni anche che possono riguardare la cultura, ma anche quelle geopolitiche, perché poi quando veniamo a trattare questioni importanti sul fronte russo-ucraina, adesso la Georgia o in Medio Oriente, ricadono comunque nella vita degli europei. Quindi davvero va data un'azione di merito, e diceva bene Alice, noi abbiamo iniziato nel 2019 con il mio primo evento Eureka, che ospitò dei giovani universitari foggiani
a Bruxelles,
pre-pandemia, poi arrivò la pandemia, arrivarono a gennaio 2020, poi da marzo non si era capito più nulla, e in realtà quindi diciamo questo rapporto mi piace, è vivo, e lo vivo anche da giovane eurodeputato nell'inculcare alle nuove generazioni l'importanza dell'Europa, che passa anche attraverso, secondo me, iniziative come quella dello Sakharov, nel ricordare Antonio Megalizzi, del fare di tutta, diciamo, una questione di promozione anche culturale di cosa sia l'Europa, cosa siano i valori europei, come è nata soprattutto l'Europa, perché noi ci troviamo oggi in una generazione fondamentalmente che le grandi guerre le studia sui libri, e quindi tutte le lacerazioni storiche che venivano dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno portato poi su valori di coesione, di pace, di sviluppo, a far nascere questa grande Europa, devono essere inculcati soprattutto nelle nuove generazioni, per capire dove non dobbiamo tornare indietro e cosa stiamo facendo per promuovere la pace, la cooperazione e lo sviluppo anche in questo contesto storico, diciamolo, difficilissimo. Un contesto storico dove, a mio avviso, però, l'Europa è il momento che alzi ancora di più la testa, faccia azioni diplomatiche ancora più forti, armistizi di pace, perché ora serve un cessate il fuoco ovunque, e serve impellente, dovrebbe essere immediato. Noi abbiamo una situazione mondiale, abbiamo l'America che ha cambiato da poco la propria regia e abbiamo Trump che comunque ha una visione della geopolitica abbastanza particolare, diciamo così. Abbiamo questioni in Medio Oriente molto calde, abbiamo la questione russo-ucraina che ancora non è del tutto risolta. Io credo che l'Europa, nella sua grandezza e nei valori con cui è nata, può fare molto se assume un livello di regia e aiutiamo i grandi del mondo ad sedersi a un tavolo e a trovare una soluzione che sia un armistizio di pace. D'altronde anche la Seconda Guerra Mondiale è finita con un armistizio di pace.
Ma Mario, io ti ringrazio, a volte mi chiedo cosa ci sto a fare qui, che sei in grado di portare avanti tutto il nostro discorso radiofonico, della nostra scaletta in autonomia, e quindi recupero un pochettino su questo dialogo che hai avuto, questo discorso che hai fatto, che ci sono tantissime informazioni. Una cosa che a me è piaciuta molto è questa parola cultura, che in questo caso non è solo la cultura aulica, la cultura, diciamo, dei libri, come dicevi, la cultura artistica, ma è anche la cultura in base alla cultura di provenienza, la cultura di appartenenza. Noi in Europa abbiamo una storia comune, e tu lo ricordi, le due grandi guerre, gli avvenimenti, anche la caduta del muro, insomma tutto quello che è stata la guerra fredda, e poi anche quello che è stato gli anni di piombo in Italia, che comunque equivalgono a periodi simili in altre parti d'Europa, hanno creato un costrutto comune, una cultura di provenienza comune su cui l'idea di Europa si basa, perché i fondatori dell'Europa vengono proprio da quell'esperienza devastante per il nostro continente. E oggi i giovani, a differenza magari dei loro nonni e dei loro genitori, sono un po' più lontani dal ricordo di queste guerre, ma ne vedono affacciarsi alle porte. E allora la nostra cultura comune, la cultura della pace, la cultura della mediazione, sono quelle che ci possono mettere insieme. E io ricordo, che è sempre il mio preferito, il motto dell'Europa: uniti nella diversità.
Certo.
È, secondo me, la parola fondamentale per la pace nel mondo. Noi possiamo fare solo collaborazione. Ma ti chiedo un'altra cosa, Mario. Mi ricordo Eureka, l'Università di Foggia è molto attenta all'Europa, proprio perché è un territorio magari che si sente più distante geograficamente, chilometricamente, e ha bisogno di avvicinarsi. Tu, quando hai iniziato la tua carriera politica, quando hai iniziato l'avvicinamento all'Europa per poi arrivare ad essere eletto, sentivi forte questa distanza e ora la senti diversamente fra il tuo territorio, la tua università e, diciamo, il Parlamento europeo, le istituzioni? Oppure pensi che ci sia stato, anche per merito tuo, anche per merito dei colleghi, un avvicinamento in questo senso?
Devo dire con molta sincerità che c'è un Mario che è entrato nel 2019 e un Mario che oggi ha consapevolezza dopo due mandati dell'Europa. Quando mi sono candidato nel 2019, non nascondo che anche un po' per imprinting del partito, del Movimento 5 Stelle, avevo una percezione un po' più anti-europeista. Mi avvicinavo all'elezione europea denunciando le cose che non andavano bene in Europa. E in effetti venivamo anche fuori da, secondo me, vicende che avevano allontanato la percezione dei cittadini. Penso a quello che era successo in Grecia con la Troica, al piano di Juncker su alcuni punti che non era soddisfacente per l'Italia, per il Sud. Io vengo dalla Puglia, abbiamo tanti problemi, dall'immigrazione alla questione dell'Ilva di Taranto. Insomma, vedevo che questa Europa non era riuscita a dare tante risposte. Quando poi sono entrato nel 2019... e soprattutto nel 2020, devo dire, con la questione pandemica, ho imparato invece a capire già meglio i meccanismi europei, e soprattutto nella scorsa legislatura mi sono reso conto che in effetti, se si è inseriti in un contesto di stati, si è più forti, sebbene nelle diversità. Perché noi ci dobbiamo sentire italiani, ma nello stesso tempo è importante sentirsi europei, perché solo in questo modo riusciamo a essere competitivi con le grandi potenze mondiali e non solo, ad essere anche incisivi in tutte le materie. Poi, devo dire, anche nelle varie contrattazioni politiche abbiamo raggiunto risultati importantissimi per dare risposta sulla crisi pandemica col PNRR, sull'ambiente con l'approvazione del Green Deal, la Climate Law. Abbiamo provato tante cose importanti, quindi devo dire, a un certo punto mi sono reso conto che serve rimanere in Europa, serve, come dire, propagandare a livello europeo però dei determinati temi che puoi farlo solo se sei dentro, cioè incidi solo se sei dentro ai meccanismi, se formi maggioranze, fai capire a una ala soprattutto progressista, che poi è l'ala dove io mi sento di riferimento a livello politico, come incidere sui temi ambientali, culturali, sociali, perché parliamo per esempio oggi anche di salario minimo grazie all'Europa. Quindi io oggi ho una consapevolezza molto diversa dell'Europa e credo, come dire, che il mio lavoro abbia avvicinato anche tanti cittadini del mio territorio al senso di Europa. Quello che dicevi tu, per esempio, il lavoro fatto con voi e con l'Università di Foggia, in quel momento ha avvicinato tanti ragazzi a capire che, per esempio, la strada dell'europrogettazione poteva essere anche un'opportunità di lavoro, e lo abbiamo reso possibile con un corso che poi ha dato i suoi frutti, perché quei ragazzi oggi lavorano in amministrazioni pubbliche o aziende private, addirittura una ragazza in una multinazionale tedesca, e fanno europrogettazione.
Esatto, io ho proprio sentito quando eravamo che mi hai ricordato questa esperienza, lo stupore di questi ragazzi che vengono dall'Italia, vengono da un territorio, la Puglia a volte è un territorio molto bistrattato perché ha avuto un impatto industriale ma anche un abbandono, e che trovavano nell'Europa una nuova risorsa, una nuova prospettiva,
assolutamente,
un nuovo motivo per continuare a studiare, a prepararsi. E una cosa che a me è piaciuta moltissimo, che ti racconto, forse non ho mai avuto occasione, che dopo Eureka, nonostante la pandemia, noi abbiamo avuto tantissimi contatti di altri ragazzi che erano sul territorio dell'Università di Foggia, che avevano sentito parlare di Europhonic, dell'Europa, di questo progetto, ed erano curiosissimi sia di trovare la nostra redazione che di entrare in un altro meccanismo di collaborazione, quindi la rete delle associazioni, delle istituzioni, delle entità che collaborano in progettazioni per avvicinare il territorio all'Europa, non solo l'idea, ma per far arrivare, come dici tu, i fondi, le risorse, la democrazia che l'Europa può aiutare a stimolare,
certo,
il meglio possibile. Quindi lotta all'evasione, lotta alla criminalità, e solo alcuni di quelli che voglio citare.
Io volevo dire che ho ascoltato con molta attenzione e mi è piaciuto molto questo intervento, soprattutto perché, lo ricordavi prima, all'inizio sei entrato in un modo qui nelle istituzioni europee e poi ne sei uscito in maniera diversa, cioè sei entrato con un occhio probabilmente critico o troppo critico, e poi però guardando in maniera critica quell'istituzione verso la quale chissà magari avevi anche dei pregiudizi,
sono diventato più costruttivo,
esatto,
e anche speranzoso nel modo di poter cambiare le cose,
e
assolutamente.
E poi sei riuscito a comunicarla anche fuori, questa nuova visione dell'Europa. Ripeto, secondo me è molto bella questa tua testimonianza, ma anche interessante, nel senso, noi tante volte rischiamo di passare, chi racconta l'Europa rischia di passare per quasi un innamorato cieco di questa Europa, perdendo il punto di vista critico, che invece secondo me, secondo noi, nel progetto che portiamo avanti, deve essere sempre la direzione da seguire. Cioè, è vero che questa Europa esiste, è vero che offre tante opportunità, ma è vero che ha anche tanti aspetti sui quali, prima di dire giusto o sbagliato, però fermiamoci un attimo, ragioniamoci insieme, come stiamo facendo oggi durante queste due ore di diretta radiofonica, e cerchiamo di capire se ci sono dei punti su cui stiamo andando bene, su cui si può fare meglio. Prima si parlava di grandi temi, dalla geopolitica alla sanità, l'esempio della pandemia, tutte situazioni in cui ci si è messi insieme e si è trovati una soluzione comune, ma magari anche situazioni come quelle attuali di crisi locale o internazionale in cui veramente serve farsi forza a vicenda. Ecco, questo io penso che sia un bel messaggio da dare anche per esempio in realtà come le nostre, che sono di natura associativa, quindi dove si fa rete, dove si fa networking ad alto livello, e a livello invece un pochino più piccolo o nei territori ad esempio, questo credo che sia molto importante.
Io invece ritorno un po' sulla parte un po' più triste, un po' più sentimentale, e ti chiedo invece, Mario, cosa è cambiato dopo l'attentato qui di Strasburgo nella percezione che tu stesso, che vivi, oltre ad essere appunto un deputato, un lavoratore, visiti questo posto per fare il tuo lavoro, ma cosa è cambiato nella percezione, diciamo, del vivere lo spazio europeo, del vivere la città di Strasburgo, nell'ideale, insomma, un po' nella percezione? Volevo sapere se oltre a tutta questa tua riflessione, questa tua evoluzione, anche questo momento ha in qualche modo segnato un punto, un plot twist, un punto di cambio.
Io chiaramente sono entrato come eurodeputato un anno circa dopo, esatto, l'attentato. L'ho vissuto molto, quindi, nel racconto televisivo che c'è stato e anche nel racconto di molti miei colleghi che erano già presenti all'epoca e mi hanno raccontato proprio quella tristissima giornata che ha portato in quel momento anche il Parlamento a bloccarsi, e gli eurodeputati erano bloccati qui dentro proprio perché fino a quando la situazione fuori non fosse più chiara non riuscivano a uscire. Quindi dai loro racconti ho capito che è stata una giornata davvero triste, ma poi anche dove si è sentiti insicuri, dove l'Europa è stata colpita nel suo cuore e dove si è capito che siamo tutti fragili, non ci possiamo sentire neanche invincibili sotto questo punto di vista, perché tragedie del genere possono purtroppo avvenire quando si perde poi il controllo rispetto anche ai sistemi di intelligence che comunque ci governano e proteggono, diciamo, grazie al cielo. Purtroppo, diciamo, quell'attentato ha segnato un punto di non ritorno, secondo me, anche rispetto alle sensibilità su alcuni temi che potevano essere il fondamentalismo. Sotto alcuni punti di vista c'è stato un po' un continuum rispetto a quello che è successo già in America nel 2001, quindi diciamo, secondo me è un c'è ancora chi cavalca purtroppo tra i miei colleghi questo sentimento anti-islamico, che non va bene invece, perché non dobbiamo confondere il fondamentalismo con la questione islamica. E devo dire che secondo me ha cambiato la storia del Parlamento europeo, perché ci ha fatto capire che tragedie del genere veramente possono accadere davanti al nostro palazzo, possono colpirci in casa nostra, e che quindi dobbiamo fare il possibile per governare processi di pace, processi di che possano aiutare la tensione internazionale in questo momento a non venire fuori. Poi devo dire, comunque, chi commette certi delitti va punito, senza se e senza ma, però è anche vero che noi dobbiamo sempre andare a ritroso e capire sempre come arginare e prevenire.
Come prevenire?
Questo, esatto, è il tema. E quindi, secondo me, da quell'evento abbiamo capito che, come dire, tragedie del genere non avvengono solo in America, a New York, a Washington, ma possono avvenire anche in casa nostra o ci possono colpire davanti al nostro palazzo. La tensione ormai è massima, purtroppo l'attenzione avviene sempre quando, però, dopo le tragedie dovrebbero essere evitate, e questo è il rimorso, cioè il tema poteva essere che ci doveva essere più attenzione prima.
Sì, sicuramente. Io direi due punti. Uno, un'attenzione che però non è mai sufficiente, perché la mina impazzita, insomma, il soggetto che si comporta in maniera antiumana, perché non è anti-europeo,
sì,
antiumana, purtroppo è a volte inaspettato, è uno scoppio inaspettato, come,
sì,
in questo caso. Cioè, o ci sono magari dei segnali che però sono difficilmente, non percepibili, ma difficilmente arginabili, perché poi si va a limitare, non si può, c'è quel famoso film ispirato al romanzo di Dick, Minority Report, non si può punire qualcuno prima che commetta il reato per l'idea di anticiparlo, perché in quel momento non è ancora colpevole. Però il ragionamento che Mario ci ha portato è molto interessante, cioè la cultura europea è la vera arma per evitare questo,
certo,
per radicalizzare, per permettere la radicalizzazione magari islamica, ma non solo, anche per evitare che qualcuno si senta escluso da questa Europa. Approfitto anche per ringraziare e dirvi che durante la maratona di oggi sentiremo anche dei contributi da parte della DigiTrade, cioè il reparto del Parlamento europeo che si occupa delle traduzioni. Pensate come è importante permettere a tutte le nazioni all'interno del Parlamento europeo, a tutti i partecipanti, di parlare la propria lingua. Questo è un modo per incontrarsi, è un modo per comunicare, è un modo per vedersi più simili, perché se no tendiamo, diciamo, ad allontanarci con l'uso delle lingue veicolari. Invece il sistema delle lingue al Parlamento europeo aiuta il nostro lavoro, aiuta la pace, comunicare aiuta la pace, e oggi sentiremo dei loro contributi. Ma anche in questo senso volevo ricordare che all'interno del Parlamento europeo si svolgono tantissime attività, e infatti ti chiedo, Mario, un po' per lasciarci in questo tuo spazio e passare oltre la nostra maratona. Ricordiamo che oggi pomeriggio ci troveremo al panel, certo. Ma volevo un po' chiederti, secondo te, qual è, se puoi raccontare ai nostri ascoltatori, l'azione che in questi tue anni di attività qui al Parlamento europeo ti ha fatto sentire più davvero europeo e più in grado di coinvolgere gli altri. Non ridirmi Eureka, perché ovviamente è un'attività molto interessante, ma anche molto legata al tuo particolare territorio. Invece voglio sapere che cosa ha fatto sentire davvero Mario europeo.
Il cittadino Mario.
Esatto, il cittadino Mario europeo. Lo studente Mario europeo.
Devo dire che la soddisfazione più grande che mi ha fatto sentire europeo e che mi ha permesso a tanti cittadini di sentirsi poi europei è stato quello di propagandare le questioni legate alla gestione dei fondi diretti e indiretti e come aiutare cittadini, imprese, associazioni ad approcciarsi alla progettazione europea, perché poi quello è una dimostrazione pratica di cosa l'Europa fa per i nostri territori. Perché se un'associazione vince un corpo europeo sulla solidarietà, se un azienda riesce ad accaparrarsi un fondo europeo per l'ampliamento della propria azienda, se un comune riesce ad accaparrarsi per un grande evento un fondo europeo per la gestione di un evento, per finanziarlo, ecco, noi grazie a questi esempi riusciamo a far capire quanto grande sia l'Europa, cioè la dimostrazione plastica di quello che l'Europa può fare per te e per i tuoi territori. Quindi quella è stata la soddisfazione maggiore, che poi ha inciso con eventi che io ho organizzato sul territorio e che hanno portato questi cittadini ad essere pronti a progettare poi o ad avere un'infarinatura almeno base di come potersi approcciare a questi fondi. Quindi questa è stata la soddisfazione maggiore. E poi anche l'idea di fare eventi su Bruxelles che mi hanno permesso di portare i territori a visitare anche il Parlamento europeo, perché questa è la consapevolezza maggiore che possiamo fornire. In primis alle scuole, perché poi la soddisfazione maggiore è vedere ragazzi di 16 anni, ad esempio, soprattutto di realtà dove magari non si potevano neanche permettere un biglietto aereo o un soggiorno a Bruxelles, di venire, grazie alle quote che noi abbiamo come eurodeputati, a visitare le aule, a capire che in effetti c'è un mondo dietro il nostro lavoro che è importante, e anche l'idea di poter dire a questi ragazzi: guardate, il vostro ascensore sociale è lo studio, è studiare, informarvi, conoscere le lingue, perché è importante oggi in un'Europa così che gli italiani, i ragazzi italiani sappiano l'inglese almeno in maniera, come dico io, come l'Ave Maria, in una forma, diciamo, quasi da madrelingua, come avviene negli altri paesi dell'est europeo, ad esempio. E quindi diciamo che c'è un mondo e un'Europa da conoscere, da scoprire, da cavalcare, da governare. Io dico sempre loro: non limitatevi anche a studiare a Foggia o nel vostro paese, fate un'esperienza di un anno all'estero, viaggiate. L'Europa la dovete conoscere, dominare, dovete sentirvi cittadini europei. E quindi poi anche tutta la questione degli eventi che abbiamo fatto su Bruxelles mi ha particolarmente soddisfatto. Adesso vi inviterò, ne farò uno molto bello il 16 di gennaio con Vladimir Luxuria. Noi faremo una mostra in Parlamento europeo allo Spinelli, diciamo il building principale, sulla storia degli arrusi, che erano i confinati omosessuali durante il periodo fascista. Siccome gennaio è il mese della memoria, ricordiamo tutti i campi di concentramento e dove l'orrore della guerra è arrivato, e non solo, anche del fondamentalismo in questo senso, del fascismo e del nazismo, e dove non dobbiamo tornare. E quindi ricordiamo questi omosessuali confinati sull'isola di Tremiti, le isole Tremiti che sono del mio territorio, per ricordare che c'è anche un'altra storia, non solo quella degli ebrei purtroppo, ma anche di chi veniva perseguitato per il proprio magari
orientamento sessuale,
i disabili e anche gli zingari,
certo.
Tante fasce venivano perseguitate, venivano confinati in queste isole, racconteremo la loro storia. Credo che anche in questo sia importante la memoria, il passato ci appartiene più di quello che noi pensiamo.
Assolutamente.
E dobbiamo capire quali sono i punti di non ritorno e dove non dobbiamo indietreggiare anche in questa Europa, perché sarà molto bello che questa mostra, che ospita il building principale, vedrà eurodeputati anche molto di destra passare davanti, e quindi mi auguro che capiscano che c'è una storia.
Stimolo, infatti. Allora ringraziamo Mario Fueore, onorevole deputato per il gruppo di Left in Italia con i 5 Stelle, e insomma ascoltiamo un contenuto di Antonio che in questo caso ci parla dei media di Stato, quindi in qualche modo è un contenuto precedente al 2018, ma in qualche modo ci riporta sul pezzo e non si allontana molto da quello di cui abbiamo discusso finora. Io ringrazio ancora Mario e vi dico quello che vi volevo dire prima: quest'anno il Festival delle Radio Universitarie, quindi il momento di incontro delle giovani radiofonici delle radio universitarie italiane, ma anche di Eurofonica, ci troverete lì, sarà a Foggia, quindi ci sarà l'occasione per visitare anche questo territorio e per andare con le competenze di chi visita il Parlamento europeo anche sul territorio diciamo più a sud, per andare a vedere come questo territorio si sta sviluppando e ci accoglierà nel segno dell'Europa e proprio di questi uniti nella diversità, di questa comunione di intenti.
Europa. Funny cat.